Iran-Israele, stiamo arrivando a un punto di non ritorno? Il botta e risposta tra Iran e Israele, che si inserisce in un precedente quadro di conflitto a bassa intensità, potrebbe, nonostante le pressioni internazionali, deflagrare in un conflitto aperto degli effetti devastanti. Dopo l'attacco israeliano all'ambasciata iraniana a Damasco, la risposta della Repubblica Islamica era solo questione di tempo. Il governo teocratico iraniano si è mosso con estrema spregiudicatezza, seguendo un doppio registro interno ed esterno. Sul piano esterno ha diffuso video falsi che mostrano un'autostrada israeliana in fiamme. Su quello esterno ha avvertito in anticipo dove e quando avrebbe attaccato, in modo da consentire ad Israele e ai suoi supporter di approntare uno scudo difensivo che rendesse inoffensivo l'attacco. Quasi una sceneggiata. Ma la partita è tutt'altro che chiusa, perché il governo italiano ha già annunciato una dura ritorsione. Il boccino adesso è in mano agli Stati Uniti, che paiono non puntare ad un'escalation, ma sinora si sono mostrati decisamente poco capaci di controllare il proprio storico alleato in Asia occidentale. Per capirne di più siamo collegati con Stefano Capello. Ciao Stefano.
Ciao a te, ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Allora, io ho ipotizzato che in questo momento il l'ago della bilancia potrebbe pendere da un lato o dall'altro a seconda della volontà, capacità degli Stati Uniti di intervenire. Tu come la vedi?
Ma allora, io credo che si stia giocando una partita molto complessa.
Non ti sento.
Ragionevolmente gli Stati Uniti avrebbero ottenuto a questo punto il loro obiettivo. Secondo me, tra l'altro, Riva su Domani, nel giorno successivo all'attacco, faceva un'analisi molto lucida.
La voce va e viene, Stefano.
Provo a migliorare la situazione. Dicevo, allora, da un lato gli Stati Uniti avrebbero di fatto ottenuto il loro obiettivo vero, e oggi gli Stati Uniti comunque tendono a ricostruire un mondo bipolare, nel senso che io ho l'impressione che diano abbastanza per scontato l'impossibilità di mantenere un dominio unipolare sul mondo, quindi limitandosi, diciamo, ad essere i più forti in competizione, però dando per scontato l'esistenza di un'altra parte, di una controparte, che è preferibile sia ovviamente nei termini bipolari una controparte di cattivi ovviamente rispetto all'Occidente, che però è in qualche modo unificata, perché questo permette l'unificazione dell'Occidente. Cioè, l'idea di fondo forte, a mio avviso, degli Stati Uniti è ricostruire un mondo molto simile a quello della Guerra Fredda, in cui gli alleati sono costretti in modo univoco a riferirsi agli Stati Uniti e non possono giocare, diciamo, su più forni, che è l'idea di un mondo multipolare. Che è il, come dire, il problema principale degli Stati Uniti oggi. Gli Stati Uniti vogliono impedire la nascita di un mondo multipolare, perché in un mondo multipolare non sei più sicuro dei tuoi alleati.
Vogliono impedire, ma ormai di fatto sono immersi in un mondo multipolare in cui alleati importanti come la Turchia si fanno abbondantemente i fatti propri. Per esempio.
Sì, ma infatti il tentativo forte degli Stati Uniti, che hanno applicato in Ucraina rispetto all'Europa e che vogliono applicare in Medio Oriente, è esattamente quello di utilizzare le guerre in corso per dividere in due il mondo, tra amici e nemici, in cui gli amici non possono fare affari o intrattenere rapporti con i nemici, se non sotto banco. Quello si faceva anche durante la Guerra Fredda, e l'Italia ne è stata maestra, e non a caso a un certo punto ha dovuto pagare un conto salato agli Stati Uniti quando è caduto il muro, ok? Quindi sono tutte cose un po' da pensare e da ricordarsi. Allora, chiaramente, per capirci, il principale obiettivo degli Stati Uniti della guerra in Ucraina al di là dei nazionalisti integrali ucraini, che di fatto sono stati utilizzati come mezzo per ottenere l'obiettivo vero, e al di là naturalmente anche dei neocon che spingono fortemente per distruggere la Russia, spezzettarla in vari stati e via dicendo, che non è l'obiettivo realistico della dirigenza americana, è servita a interrompere i rapporti, i contatti e gli affari tra la Russia e l'Europa. Beh, alla fine la vittoria strategica americana è quella, l'acquisizione dell'Occidente europeo ad non a un'alleanza a geometrie variabili come si era iniziato a costruire nel corso a partire dagli anni 90, in cui sappiamo benissimo che paesi come Italia e Germania avevano rapporti molto stretti con la Russia, in primo luogo per le forniture energetiche, ma chiaramente i rapporti, come dire, di tipo di affari, sono rapporti che diventano inevitabilmente anche rapporti geopolitici, ok? E questi sono stati interrotti, quel tipo di catena è stata distrutta.
Sì, però posso far notare una questione. Sono d'accordo che ci siano riusciti, però poi le strategie europee di fuoriuscita dalla dipendenza del gas russo, l'Italia e non soltanto l'Italia, anche il resto dell'Europa hanno adesso una relazione privilegiata con l'Azerbaigian. Non a caso gli permettono di fare di tutto di più, chiudono gli occhi di fronte alla pulizia etnica nel Nagorno-Karabakh, Artsakh, e probabilmente li chiuderanno se, come con ogni probabilità, l'Azerbaigian deciderà di occupare l'Armenia del Sud. Ma in tutta questa partita, come dire, l'asse non si sposta verso alleati degli Stati Uniti, si sposta verso, anzi, uno dei tasselli del grande progetto neo-ottomano della Turchia, con la quale l'Azerbaigian è collegato in maniera molto forte e molto diretta. Quindi, dal mio punto di vista, gli Stati Uniti sì, ci provano, ma da lì a non riuscire, cioè, basta pensare che cosa sta succedendo in questo momento in Niger. Cioè, l'Italia mantiene il proprio contingente militare in Niger, tenendo buoni rapporti con la giunta militare golpista, mentre proprio in queste ore la base militare di Agadez degli Stati Uniti viene smantellata, e gli statunitensi sono stati invitati ad andarsene piuttosto rapidamente, mollando lì un investimento tra l'altro enorme. Ecco, credo che ci siano come tutta una serie di segnali. Io lo guardo dal punto di vista dell'imperialismo made in Italy, ma altre osservazioni si potrebbero fare sulle mosse della Francia o di altri paesi significativi dell'Europa. Quindi, al di là della Gran Bretagna, che è diventata una sorta di appendice oltreoceano, di colonia oltreoceano degli Stati Uniti, per il resto l'Unione Europea, per quello che riguarda soprattutto la sua parte occidentale, certo è finita incastrata dentro questa dinamica del conflitto tra Russia e Ucraina, però io ritengo che dal punto di vista delle mosse, delle alleanze, siamo ancora di fronte ad una mobilità abbastanza netta e marcata. Non so come la vedi tu.
Sì e no. Allora, chiariamo, qui è in corso un'enorme partita, che è quella dei realisti americani, che fondamentalmente premono per staccare il mondo in due. Ok? Perché un mondo bipolare è molto più controllabile di un mondo unipolare, di un mondo multipolare, chiedo scusa. È presa d'atto dell'impossibilità dell'unipolarismo, dei gendarmi del mondo, sconfitte dietro sconfitte, Iraq, Afghanistan e via dicendo, presa d'atto di una tendenza multipolare del mondo, che è il principale nemico, perché a questo punto non hai più una serie di alleati sicuri che fanno sostanzialmente quello che ti dicono, e pressione forte in cui una serie di conflitti possono essere in grado di sistemare il mondo secondo un ordine bipolare in cui, come dire, chi controlla l'Occidente, comunque la parte ancora nettamente più ricca del mondo, dispone di risorse molto superiori nella competizione con chiunque. Okay?
Sì.
Questo da un lato. Questa è la partita, questo è il campo da gioco. Che poi sia tutto così lineare, ma non era lineare neanche all'epoca, al tempo della guerra fredda.
Ma no, lo so, c'erano decine di guerre per procura altrove, esattamente, esattamente come oggi. Adesso però investe anche direttamente territori che all'epoca non venivano investiti, e soprattutto
perché è cambiata la geografia mondiale,
certo, ma anche la saldezza di alcune alleanze è decisamente tutta da verificare.
Però quello che voglio dire è che la partita della guerra in Ucraina fino a questo momento, dal punto di vista degli obiettivi grossi per gli Stati Uniti, ha funzionato. Il problema a questo punto fondamentalmente per gli Stati Uniti sarebbe quello di riuscire a chiudere quella partita in modo tale da assicurarsi un confine certo e netto.
Dal punto di vista degli Stati Uniti gli converrebbe un'annessione da parte della Russia di quello che si è già presa, un confine dritto in cui assicuri a quello che resta dell'Ucraina di poter entrare direttamente nella NATO e nell'UE, quindi il confine passa da lì, diventa un confine diretto senza cuscinetti, ma d'altra parte in passato le cose così stavano, quindi non è che cambia più di tanto.
Ma guardate che in questo i collaboratori di Trump, ci ritrovassimo mai Trump di nuovo alla Casa Bianca, sono ancora più netti e decisi da questo punto di vista, nel senso che hanno l'opzione forte esattamente quella di sostenere, di chiarire ai nazionalisti ucraini che hanno la partita di riprendersi i territori, non se ne parla nemmeno, vi integriamo nella NATO, vi integriamo nel blocco occidentale a guida americana, diventate il nostro, come dire, in partibus in confine, in partibus infidele.
Scusa se ti ho interrotto, ma dobbiamo tornare a Iran-Israele,
sì,
perché il punto di partenza era questo.
L'operazione americana è simile, ossia utilizziamo la guerra per sancire un confine preciso, e il confine preciso, gli americani sono entrati in allarme molto forte quando degli alleati storici, i sauditi, hanno fatto per via cinese la pace con l'Iran. È ovvio che la sceneggiata dell'altra notte, perché una sceneggiata è stata, gli iraniani hanno tranquillamente informato gli americani di quando l'avrebbero fatto e di cosa avrebbero fatto, e hanno avuto una specie di via libera. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, e non solo, chi ha collaborato direttamente ad intercettare i missili iraniani e i droni iraniani lanciati su Israele? La Giordania, l'Arabia Saudita non l'ha detto esplicitamente ma l'ha fatto, gli Emirati Arabi Uniti, insomma, il pezzo di mondo arabo filo occidentale, e che, come dire, magari non è che si fidi tantissimo di Israele, ma meno ancora si fida dell'Iran, ha collaborato apertamente a disinnescare qualsiasi danno che la pioggia di missili e droni iraniani avrebbe potuto lontanamente creare ad Israele. Beh, è stato tutto molto telecomandato. Ora è chiaro che quella roba lì serve esattamente a fare la stessa cosa che si è fatto con la guerra in Ucraina, cioè interrompere il riavvicinamento saudita-iraniano, quindi escludere anche la Cina dalle possibili influenze su quell'area, cioè escludere fondamentalmente che la Cina possa seriamente riuscire a giocare un ruolo, in questo caso tra l'altro un ruolo di pacificatore in quelle aree, e creare un confine netto. in cui l'alleato israeliano e gli alleati arabi diventano effettivamente gente che fa affari insieme e li fa con gli Stati Uniti e non li fa con sicuramente con l'Iran e nemmeno con i paesi che sono schierati con l'Iran o i paesi dove sono presenti fazioni filo-iraniane molto forti.
Sì, ma in questo quadro idillico per gli Stati Uniti...
è il tentativo americano.
Certo, però c'è una variabile che si chiama Israele, si chiama Benjamin Netanyahu, ci siamo di fronte a una volontà precisa da parte...
Personalizziamo troppo, guarda che le dichiarazioni anche degli altri uomini forti del gabinetto di guerra non vanno nel senso di dire vabbè, come hanno detto gli iraniani subito dopo, per noi è finita qui. Vanno nel senso, noi comunque dobbiamo prenderci la nostra vendetta.
Perché sì, ma io ho letto le dichiarazioni di Gantz, che in questo momento si è più volte presentato come più moderato di Netanyahu, al punto da chiedergli le elezioni anticipate. Quindi ho le idee chiare su questo argomento, però il punto è che al di là della personalizzazione o meno, il governo israeliano pare deciso, magari non subito, infatti questa dichiarazione sui tempi e i modi decisi da noi potrebbe essere, come dire, un tentativo per dire decideremo i tempi, non partiamo subito, quindi in realtà probabilmente stanno trattando. Però detto questo, resta il fatto che il rischio di un'escalation bellica nei confronti dell'Iran con Israele protagonista mi sembra decisamente da non sottovalutare.
No, è questo il punto. Il punto vero è capire, perché a questo punto questa strategia americana ovviamente funziona su una base precisa, ok? Cioè funziona sul fatto che poi gli alleati facciano quello che gli americani vogliono. In Europa finora è fondamentalmente successo. Tu mi fai notare la sbavatura che per ora è tale sul Niger e bisognerà capire cosa dovrà fare l'Italia nei prossimi mesi rispetto a questa questione qua, e io non escludo nemmeno che se l'apparato militare e Meloni si opponessero a rompere i rapporti con la giunta militare nigerina, che rischiamo di trovarci un governo teoricamente molto saldo che entra in fibrillazione, perché non dimentichiamoci che comunque i governi italiani negli ultimi 30 anni sono sempre meno forti in realtà sul livello internazionale, e non credo che possano permettersi di pensare di fare quello che facevano i Moro, gli Andreotti o i Craxi, che non a caso l'hanno tutti pagata nel corso della guerra fredda, quella storica.
Sì, al momento la partita è legata a questi benedetti 70 milioni di euro che inizialmente l'Unione Europea aveva stanziato per sostenere il governo nigerino pre-golpe. Questi 70 milioni di euro sono stati congelati, l'Unione Europea, il resto dell'Unione Europea non li vuole più dare al Niger, ma in realtà, siccome sono tenuti direttamente, sono in mano all'Italia, e l'Italia preme perché vengono comunque utilizzati per addestrare le truppe nigerine, che sarebbe poi il compito che, come sempre, le truppe italiane all'estero si danno quando entrano in un qualunque paese, loro fanno gli addestratori.
C'è un'altra partita, nel senso che comunque Meloni ha giocato molto della propria sopravvivenza nella partita contro l'immigrazione, e chiaramente il controllo della rotta di Agadez è un controllo fondamentale da questo punto di vista. Tra l'altro mi viene in mente un vecchio documento di Confindustria che già anni fa individuava in una presenza forte italiana ad Agadez in quella zona la soluzione dei propri problemi, nel senso che in realtà non era meramente, come le politiche dei governi della destra italiana, una politica meramente repressiva, nel senso che ovviamente questi dicevano anche noi di lavoratori ne abbiamo bisogno, quindi anzi avrebbe senso fare dei campi lì, in cui però venga anche fatta formazione sull'italiano e su determinati mestieri, e poi quelli bravi se li mandate in Italia sotto stretto controllo, che è la vecchia idea di Confindustria, che chiaramente si è arenata sul fatto che quando il governo dell'epoca rispose sì, ma va bene, però mettete i soldi voi, chiaramente ha detto no, ma noi ci aspettavamo che i soldi li metteste voi.
Quindi, come sempre questo genere di partite, però lì la questione è poi ancora più complicata, perché lì non c'è petrolio o gas, lì c'è l'uranio, e l'uranio apre a due scenari che potrebbero essere inquietanti. Da un lato era la fonte di approvvigionamento principale della Francia, e adesso la Francia, cacciata via a calci in culo, potrebbe avere difficoltà nell'approvvigionamento per le sue 54 centrali nucleari più due in costruzione. Due, l'Italia sta agitando l'idea che in fondo potremmo tornare al nucleare facendo le centraline piccole, quelle di quarta generazione, tutte balle da un punto di vista tecnico, ma intanto sul piano della propaganda agitano la questione. E in mezzo ci si è piazzato anche l'Iran, che ha venduto alla giunta nigerina un bel po' di armi ed è stato pagato in uranio. Quindi la situazione potrebbe essere decisamente esplosiva in quel contesto. Però per il momento le truppe italiane sono saldamente piazzate lì, anzi hanno rilanciato il progetto di addestramento delle truppe nigerine. E tutto accanto agli Africa Corps di russi, sì, che sono saldamente lì,
No, ma infatti voglio dire, quella è una partita su cui io non mi sbilancio su cosa succederà, nel senso che da un lato agli americani potrebbe anche, e agli stessi francesi, fare comodo che comunque un alleato resti in zona e abbia buone relazioni, dall'altra in uno scenario da guerra fredda inizia a diventare difficile che sia così semplice la questione. Però quelle sono, è ancora un'altra partita da verificare, però è vero che è uno slabbramento nello schemino americano. Allora, il problema qui è che gli americani stanno cercando di fare questo gioco qua. In Medio Oriente hanno un problema vero, ed è Israele, nel senso che Israele è l'alleato che tende a farsi i cazzi propri, detto in termini molto semplici, non nel senso che allacci, ed è stato fatto anche quello, perché Netanyahu era considerato un buon amico dei cinesi non molti anni fa, ricorderei, però al contempo però soprattutto è prigioniero lui e il suo governo comunque di una narrazione suprematista ebraica e una narrazione ipernazionalista che non gli consente di avere la flessibilità che gli americani gli stanno chiedendo in questo momento, tra cui a un certo punto dire vabbè, ci hanno tirato sta roba addosso, è successo niente, è chiuso il discorso, ok? Che sarebbe il discorso che agli americani andrebbe benissimo, perché è stata data la prova da parte dei regimi arabi filo occidentali che sono amici di Israele. Ripeto, la collaborazione delle contraeree e dei mezzi e dei servizi di informazione sauditi e emiratini e delle contraeree giordane. È possibile su questa base costruire il famoso terminale, la via del cotone che va dall'Oman fino ad Israele, in modo da collegare fondamentalmente India e sud-est asiatico con l'Europa. Beh, ci sono tutta una serie di possibilità che, come dire, nello schemino americano dovrebbero funzionare così. Quello che è disfunzionale è veramente sono gli obiettivi del governo israeliano, e in realtà mi sento di dire della gran parte della società israeliana, che sono comunque quelli di, da un lato, un grande mito della forza, per cui devi sempre controbattere colpo su colpo, e quindi non è accettabile subire un colpo, anche se non te ne sei praticamente accorto, e appunto subire un colpo e non fare assolutamente niente, dall'altra comunque l'obiettivo della continuazione della colonizzazione dei territori palestinesi è mito fondante non solo di questa maggioranza, ma ormai di gran parte della società israeliana attuale. Quindi, come dire, è chiaro, io credo, alla leadership israeliana che una rinuncia su quel terreno porterebbe necessariamente nel tempo a una serie di abbandoni dell'idea stessa di riuscire a mandare avanti l'espulsione dei palestinesi e la colonizzazione della Cisgiordania, più ancora che di Gaza. Che
sì, ma l'Israele è in grado di mangiarsi un boccone grosso e grasso come l'Iran? Non stiamo parlando...
Ma da soli ovviamente no.
Ma gli Stati Uniti li seguirebbero fino in fondo? Si scatenerà la terza guerra mondiale? Queste sono le domande che ci stiamo ponendo tutti.
Il punto interrogativo vero è questo. La dirigenza Biden ha dato dei segnali abbastanza chiari. Netanyahu è chiaro che sta fortemente investendo su un cambio di cavallo alla Casa Bianca, che però avverrebbe non prima della fine di inizio gennaio del prossimo anno.
Siamo ancora ad aprile.
Bisogna vedere se ha la forza di scommettere su questo o meno, e bisogna vedere se la forza della lobby israeliana negli Stati Uniti è effettivamente ancora tale da far sì che gli Stati Uniti non facciano l'unica cosa che bloccherebbe l'escalation, cioè ti tolgo la fornitura, il blocco delle forniture militari. L'ultima volta che venne seriamente minacciata fu Bush padre nel 91 e portò all'apertura del processo di Oslo.
Una minaccia simile potrebbe indurre a migliori intenzioni anche il più assatanato nazionalista. Però detto questo, staremo a vedere. Io credo che in questa partita delle elezioni americane ci sia anche di mezzo una robusta lobby araba, che nel frattempo c'è anche negli Stati Uniti, le posizioni ondivaghe delle minoranze,
anche di contare qualcosa nelle elezioni in alcuni stati assolutamente fondamentali come il Michigan. Sì, ci sono parecchie variabili che sono in gioco.
Bisognerà analizzarle con più cura, ma adesso non abbiamo più il tempo per farlo, abbiamo già traforato i tempi per questa diretta. Io comunque ti ringrazio molto, siamo riusciti a mettere un po' di verdurine sul fuoco che ci consentiranno di poi di rosolare accuratamente i nostri ragionamenti. Ovviamente ci torneremo. Grazie.
Grazie a te, grazie a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.